Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
E cominciamo per una volta la settimana con una buona notizia, quantomeno speranzosa. Il senatore Di Gregorio è stato ricoverato d'urgenza per una colica renale. Lo so che metà almeno degli italiani gli hanno augurato qualcosa di più concreto di una semplice colica renale, però se ci sforziamo, se lo pensiamo intensamente, chissà, magari da qui a giovedì il rene gli si trasforma in un hamburger. Intanto leggo dalla prima pagina dell'Unità, nella cosiddetta fascia rossa, una cosa curiosa: il voto dei senatori eletti è uguale a quello dei senatori a vita, lo dice la Costituzione. Pertanto le maggioranze si creano tenendo conto sia dei senatori eletti che di quelli a vita, anche perché non siamo personaggi calati dal cielo. Abbiamo 60 anni di vita pubblica alle spalle, un giudizio politico chiaro e ben motivato lo possederemo pure, no? Ecco, ad usare queste frasi così piccate è Emilio Colombo. Vi ricordate quello assurdo ai disonori della cronaca per l'uso e l'abuso di cocaina? E poi si incazzò pure lui, cioè quando lo chiamarono a deporre disse: ma come vi permettete, io la cocaina la uso per terapia. Da allora tanti italiani si chiedono quali siano i malanni che si curano con la cocaina. Ma passerei a questo punto, rimandando a più avanti altre coliche diarree di questo avvilente paese, passerei a questioni che riguardano invece così l'andamento e forse anche la sopravvivenza stessa dell'umanità intera, delle condizioni di questo povero pianeta, che tutto sommato però è l'unico che abbiamo. Mi riferisco nello specifico alla possibilità che si scateni una guerra contro l'Iran. Confesso che da almeno una settimana, leggendo giornali d'altri paesi, mi chiedevo: ma com'è che in Italia non è ancora partita la campagna stampa martellante per convincerci che bisogna attaccare l'Iran? Era abbastanza misterioso, perché nel resto del mondo se ne sentivano di tutti i colori, soprattutto nell'ultima settimana in Iraq ne sono successe di tutte. Certo, a noi arrivavano le notizie dei massacri di civili per i quali insomma spesso gli iracheni accusano le forze d'occupazione, quindi vabbè. Però quello che non veniva mai messo in risalto dai telegiornali, soprattutto italiani, era che nel giro di una settimana hanno abbattuto 8 elicotteri statunitensi, hanno addirittura affondato una motovedetta che pattugliava l'Eufrate, hanno sfondato con i missili la corazza di un Abram M1A1 che viene considerato praticamente invulnerabile come carro armato. Ovviamente, altrettanto ovviamente, gli Stati Uniti accusavano sempre più forte l'Iran di fornire le armi per ottenere simili risultati, perché da dove saltano fuori improvvisamente questi missili aria-terra che abbattono così tanti elicotteri? Ma chissà, forse hanno anche ragione, nel senso che davvero li sta fornendo l'Iran. Però ecco, ero un po' stupito che da noi non se ne parlava. C'era la questione, sì, del governo cascato, scivolato, insomma, però non era giustificabile. Stamattina, come d'incanto, ho avuto una risposta a questo mio dubbio e improvvisamente tutti i quotidiani hanno avviato la campagna stampa per convincerci che va attaccato l'Iran. C'è persino Liberazione stamattina, chissà, forse essendo una settimana di passione, Liberazione ha deciso di non perdersi neanche il lunedì. Comunque, titola in prima pagina: Teheran avanti con il nucleare, il Times rivela generali USA pronti a dimettersi se arriva l'ordine di guerra. Questa è una notizia molto singolare e che forse meriterà nei prossimi giorni maggiori attenzioni. Non è l'unica Liberazione a riportare questa eresia, cioè di generali pronti a dimettersi. Due giorni fa Immanuel Wallerstein, pubblicato da vari quotidiani del mondo tranne quelli italiani, ha scritto una approfondita analisi della situazione su cosa accadrà se dovesse il gabinetto Bush decidere di attaccare l'Iran, e a un certo punto, verso la fine di questa sua lunga dissertazione, diceva che si fanno sempre più spesso elucubrazioni sulla stampa statunitense di eventuali ribellioni delle forze armate. Ecco, questa di per sé è una notizia clamorosa. Ovviamente Wallerstein esclude la possibilità di un colpo di Stato militare negli Stati Uniti, certo, però si registrano questi mal di pancia sempre più rumorosi, e stamattina sono arrivati addirittura sulla nostra stampa. Però, ecco, viene citato il Times. In realtà, da molti più giorni, The Daily Telegraph, vedevo che, insomma, attraverso altri giornali che lo citavano, sempre non italiani, forniva sempre più notizie dettagliate su questa offensiva militare contro l'Iran che viene preparata dagli Stati Uniti. E siccome la Gran Bretagna è un po' restia a parteciparvi, insomma, si potrebbe anche interpretare così la fretta di Blair di ritirare le truppe dal sud dell'Iraq, perché lì stanno le truppe inglesi. Insomma, il sud dell'Iraq è praticamente nella sua totalità sciita, sarà la parte di Iraq che passerà direttamente con l'Iran in caso di attacco, e quindi questi si ritroverebbero in mezzo a un bel problemuccio. Comunque, procediamo per gradi, tornando ai nostri quotidiani. La prima pagina di Liberazione, dicevo, approfondisce la questione dei generali ribelli. I servizi segreti britannici devono essere preoccupati che a Washington si stia preparando una guerra che a Londra non vogliono. Questo almeno lascia pensare alla quantità di scoop che passano ai giornali del loro paese. L'ultimo colpo l'ha fatto The Times, che citando fonti di intelligence ha rivelato che almeno 5 generali dell'esercito degli Stati Uniti sono pronti a dimettersi nel caso che l'amministrazione Bush decidesse di attaccare l'Iran. Anche ai vertici della politica statunitense i contrasti sull'eventualità di bombardare Teheran sono seri. Non ci sono solo i militari preoccupati dello stress. Alla fine poi vedremo qualcosa di più approfondito sullo stress di questi poveri militari, a cui è sottoposta la formidabile macchina bellica che comandano. Nei giorni scorsi il generale Pace, si pronuncerà anche Pace, però fa un certo effetto leggere che il cognome della massima autorità dell'esercito statunitense si scrive Pace. Comunque, tardivamente, direi fedele a questo suo curioso cognome, il generale Pace ha detto che di una nuova guerra non se ne parla. E per lui, che il Times descrive come un soldato estremamente leale, parlare così in pubblico è cosa dir poco fuori dal comune. Anche far circolare l'ipotesi di dimissioni in caso di guerra è un atto senza precedenti per gli alti ufficiali delle forze armate statunitensi, scrive in prima pagina Liberazione, che poi dedica tutta la pagina 6. Il nucleare, l'Iran non si ferma, Washington divisa sulla guerra, e la rivista statunitense The New Yorker scrive che il vicepresidente USA e l'ex ambasciatore in Iraq lavorano con i sauditi contro la nuova egemonia sciita. Quando diciamo sauditi, ripensiamo sempre a Bin Laden, ai tempi in cui era un allegro agente della CIA in Afghanistan. Adesso si riavvicinano ai sauditi, che sono peraltro sauditi anche quelli che hanno tirato giù le torri gemelle, sempre che siano stati solo loro, eccetera, eccetera. È ingarbugliata la faccenda, però insomma, prima o poi dovranno metterci una pezza questo Iran, perché Ahmadinejad, che ha colto al volo questa debolezza del, chiamiamolo, impero, alza sempre di più i toni, proprio provoca. Il Corriere della Sera: l'Iran non cede sul nucleare, pronti anche a una guerra. Ahmadinejad sfida l'ONU e definisce i piani atomici un treno in corsa. Speriamo che si vada a schiantare questo treno in corsa. Comunque, già che ho qui il Corriere della Sera, guardiamo le intere pagine 10 e 11, pure a colori, dedicate alla questione. Dai colori non ci guadagna molto condoglianza Rice, questo curioso incrocio fra un Rottweiler e uno scimpanzé, ma comunque sorride, tenta almeno, fa una smorfia in cui tenta di sorridere. E mentre da una settimana a questa parte la Rice rilasciava dichiarazioni in cui diceva è fuori discussione un attacco all'Iran, oggi come d'incanto è possibilista. Ma si potrebbe. Attacco in 24 ore, ma i generali minacciano dimissioni. Ecco, anche il Corriere della Sera sottolinea questa inaudita, inedita quantomeno situazione di generali che minacciano dimissioni. Un conflitto occulto in corso nell'amministrazione Bush sui piani d'attacco del Pentagono contro l'Iran. Secondo la rivista New Yorker, il Pentagono è pronto a bombardare l'Iran entro 24 ore dall'ordine del presidente Bush. Beh, è un pezzo che si preparano, Ma stando al Sunday Times di Londra, l'ordine causerebbe una rivolta tra i generali e gli ammiragli, 4-5 dei quali si dimetterebbero. Seymour Hersh, ancora lui, insomma, questo è un veterano dei tempi del Vietnam che crea problemi alle amministrazioni belliciste. Seymour Hersh, il più grande giornalista investigativo, scusate, USA, così lo definisce il Corriere della Sera, che sarebbero, secondo lui, sarebbero bombardati oltre agli impianti nucleari e militari anche i campi di addestramento e le reti di rifornimento iraniani agli insorti in Iraq. Ma ha riferito il Sunday Times che i generali sanno di non poter sconfiggere l'Iran e non hanno voglia di un'altra guerra e che molti si chiedono se essa sarebbe efficace o addirittura possibile. Ecco un'altra questione inedita. Per la prima volta da almeno mezzo secolo, diciamo, ma forse anche di più, si considerano gli Stati Uniti incapaci di vincere una guerra. Ora, questi si preparano fra 20 anni, quantomeno 20 anni, insomma, a fare una guerra contro la Cina e non riescono a togliersi dai piedi l'Iran. Che è successo in tutti questi anni? Beh, l'Iraq certamente ha dato una svolta nella storia. Non riuscendo a piegare l'Iraq, figuriamoci l'Iran. Questo Ahmadinejad e gli Ayatollah che lo manovrano lo hanno capito da un pezzo ed ecco che provocano, avanti col nucleare, pronti anche alla guerra, titola sempre il Corriere della Sera, come tutti gli altri più o meno, il programma è un treno senza freni. L'annuncio della TV di Stato, lanciato un missile spaziale, poi l'hanno smentito, cioè addirittura l'Iran lancia missili spaziali per dimostrare che potrebbe colpire gli Stati Uniti. I toni sono questi. Comunque, la stampa, poi, eccola qui, Ahmadinejad, siamo un treno senza freni, titolo fotocopia. Il presidente incendiario scaricato dal Parlamento, invece un approfondimento di Mimmo Candido. I deputati votano una legge che gli accorcia il mandato di un anno. Chissà, stanno tentando, insomma, qualcuno in Iran sta tentando di frenare il treno che secondo Ahmadinejad è senza freni. Il razzo degli integralisti, riuscito il test del vettore spaziale che funziona anche da missile intercontinentale. Tomò, come dire, potrebbe pure arrivare a Washington uno di questi missili. Strategia bellicosa per il New Yorker, gli USA progettano un'offensiva che si può lanciare in meno di 24 ore. Almeno un mesetto fa, però, da fonti israeliane venne fuori la notizia che erano pronti i corridoi aerei sull'Iraq per far passare anche i bombardieri di Tel Aviv, insomma, che ovviamente parteciperebbero a questo attacco, come se lo perdono. Del resto furono loro a neutralizzare l'unico tentativo di centrale nucleare che venne fatto in Iraq tanti anni fa, insomma, così cominciò un po' tutto quanto. Bush scommette su un golpe a Teheran. Le speranze dei neocon, che nell'accezione francese vorrebbe dire i neocoglioni, ma invece nell'accezione statunitense vuol dire i neoconservatori, la soluzione migliore è una rivoluzione di piazza che rilancerebbe Rafsanjani. Mossa attaccano quantomeno a Rafsanjani, dice, meglio che niente. Il pessimismo dei servizi, invece, si pensa che entro 3 anni la Repubblica Islamica avrà costruito la sua bomba. E quindi la corsa è, da parte di Bush, di far prima che finisca il suo mandato. Un'altra notizia sulla stampa ce la dice lunga su quale potrebbe essere il modo di cominciare. Il Newsweek scrive che la polizia di New York teme attentati di agenti iraniani. Cioè, prima ci hanno raccontato che erano gli iracheni a fare gli attentati. Ovviamente mai un iracheno ha fatto un attentato negli Stati Uniti, oggi è provato. Adesso ci avvisano, tramite anche le parole del sindaco Bloomberg, che potrebbero gli agenti iraniani magari addirittura quelli dell'ambasciata, fare dei devastanti attentati a New York, per cui se scoppia una bomba a New York già sappiamo in anticipo chi l'ha fatta scoppiare, però la colpa verrà data comunque all'Iran. Che altro? Beh, l'unità, ovviamente, l'unità dedica anch'essa molto spazio alla questione, pronti alla guerra, il titolo in prima pagina. V'ho detto, improvvisamente si sono scatenati, dopo una settimana di silenzio è partita la campagna anche in Italia e così il mio stupore è finito. Su questo silenzio, appunto. Iran, non ci fermate, pronti anche alla guerra. Però nella stessa pagina troviamo Mediterraneo, sulle sponde del Mar Nostrum scoppia la voglia di nucleare. E questo è ancora più inquietante, o quantomeno unisce inquietudine. Marocco, Algeria, Libia, Egitto e Siria stanno rilanciando i loro programmi mai del tutto accantonati. E questa sarebbe la risposta sunnita ai piani dell'Iran sciita. Sempre più complicata. Dunque, Repubblica, che finora avevo trascurato, ovviamente mette pure un sacco di foto riguardo alle ultime stragi in Iraq, e in prima pagina titola come tutti gli altri, e poi sotto il Pentagono prepara un piano d'attacco in 24 ore dal via di Bush. Più o meno sì, vedo che sono quasi tutti simili gli articoli dell'unità di Repubblica, che cita anch'essa Seymour Hersh, che è sempre protagonista quando si tratta di fare informazione. I nostri arrivano subito dopo, a volte molto dopo in altri casi. Ma voltando pagina, questa era 12-13, alla 14 troviamo molto spazio dedicato all'Iraq, strage all'università, stavolta 40 morti, al Sadr, ai soldati iracheni, non aiutate gli USA, attacco di cuore per talabani, tomò. Talabani qual è? Quello un po' sovrappeso, temo. Un terrorista suicida contro gli studenti sciiti, allarme ONU, troppi mercenari del terzo mondo sfruttati in Iraq, sono il secondo contingente. Sì, perché si parla sempre dei 140, 150, 160 mila militari statunitensi presenti in Iraq, perché continuano ad arrivare rinforzi. Si parla raramente del secondo cosiddetto contingente, quello dei mercenari, che non se ne ha un numero preciso, ma sicuramente saranno superiori ormai ai 100.000, e nonostante tutto ciò non riescono a piegare la resistenza. E poi la Gran Bretagna comunque dà una mano con il solito allarme fasullo dell'intelligence, 2000 kamikaze pronti a colpire per Scotland Yard, i terroristi sono già nel paese, la minaccia è la più alta dall'11 settembre 2001. Ora, Scotland Yard ha perso qualsiasi autorevolezza dopo la bufala dell'inesistente esplosivo liquido sugli aerei. È stato dimostrato da fior di esperti che non esistono gli esplosivi liquidi, a parte la nitroglicerina, che ovviamente non è trasportabile. Per produrli ci vogliono dei laboratori, e la lavorazione deve essere fatta come minimo a 20 gradi sotto zero. È difficile nella toilette di un aereo praticare una simile operazione, soprattutto perché non si capisce come si possa trasferire un laboratorio chimico a bordo di un aereo. Però ecco, questa bufala ora si sa da tempo, insomma, che era una bufala, eppure le leggi europee continuano a tenerne conto e vi impediscono di portarvi persino, che so io, del Kajal a bordo. Ma comunque, ma per concludere questa triste pagina, queste tristi molte pagine, ho trovato un articolo che, vabbè, insomma, è un'inchiesta del Washington Post, non è che, però non è stata ripresa, che io sappia, dai quotidiani nostrani, chissà, forse erano sempre troppo impegnati con le questioni italiche, ma di fatto è stata però ripresa da David Brooks, il corrispondente da Washington per la Jornada, ed è un'inchiesta che ha creato molto scalpore negli Stati Uniti, perché due inviate del Washington Post, Dana Priest e Enid Hull, si sono intrufolate nel più grande nosocomio militare dove si curano migliaia di reduci dall'Iraq e dall'Afghanistan, e ci hanno trovato di tutto, topi che scorrazzano indisturbati, scarafaggi ovunque, materassi putridi di sangue rappreso e quant'altro, umori, insomma c'è tutta una descrizione che fa veramente raccapricciare, e intanto sottolinea questo reportage, tutto questo accade mentre Bush, Cheney eccetera continuano a ripetere come una litania: appoggiate le nostre truppe. E allora si chiede anche David Brooks, appoggiatele, ma poi se i reduci, i feriti, gli invalidi, i traumatizzati vengono trattati a questo modo, e ovviamente tutta questa litania è soltanto pura ipocrisia. Sono state prese in esame le condizioni di 900 soldati gravemente feriti o rimasti mentalmente traumatizzati, e ricevono una cosiddetta attenzione medica quantomeno disattenta. Il centro medico è il Walter Reed, uno dei più grandi degli Stati Uniti, ed è a pochi isolati dalla Casa Bianca, tra l'altro, quindi non c'era bisogno di fare tanta strada. Però ogni tanto il signor Bush ci va, però si fa riprendere mentre fa i suoi comizi in una parte che è stata ripulita. Però dopo l'uscita di questo, a pochi giorni, perché di pochi giorni fa, di questo reportage, già le squadre di imbianchini sono intervenute in forze e stanno rimettendo a posto quantomeno gli intonaci che cascano a pezzi. Ma comunque la cosa curiosa è che poi le inviate del Washington Post hanno visto nei giorni successivi che i militari che andavano a ripulire le camerate dei ricoverati indossavano maschere antigas e uniformi sigillati di quelle che si usano per rimuovere materiali tossici. Ecco, questo. Poi nel lungo reportage si parla anche dell'inferno burocratico, perché pare che un ferito debba compilare ben 22 moduli da inviare a ben 8 comandi diversi, il tutto questo per farsi ricoverare e poi anche per essere dimesso, eccetera, eccetera. Insomma, questi ostacoli burocratici approfondiscono i livelli di stress, risentimento, ira e disperazione dei feriti, ha scritto il Washington Post. Certo, povere creature anche loro, però non sembrano così stressati quando li vediamo torturare ad Abu Ghraib, quando stuprano bambine. Solo che quando gli succede di perdere magari una mano, un piede o una gamba, e poi dopo improvvisamente diventano disperati, poveri ragazzi. Vabbè, comunque, brevemente torniamo a questo bellissimo paese, prendendo Repubblica, dove c'è Andreotti che voi credevate che si votasse su questioni di guerra, pace l'altro giorno? No, ovviamente si votava su questioni clericali. Lo conferma indirettamente Andreotti stamattina dalle pagine di Repubblica, che dice: voterò la fiducia perché è stato un bene il dietrofront sui Dico. Quindi tutto questo è stato fatto per ordini del Vaticano, da come dice il signor senatore a vita Giulio Andreotti. Il nuovo programma mi convince, improvvisamente si è convinto, opportuno che ci sia continuità di governo. Io e il Vaticano, il titolo di un trafiletto, sono abbastanza adulto per decidere in autonomia, ma c'è stata coincidenza tra la mia posizione e quella della Chiesa. È sfrontata questa intervista perché, insomma, si parla esclusivamente di questioni legate ai vescovi, ai cardinali, al Vaticano, mentre sembrava che si parlasse di tutt'altro. Non era di politica estera che parlava D'Alema il giorno che è caduto il governo? Sì, ma non c'entrava nulla comunque. Or dunque, poi a pagina 9, un curioso articolo, una curiosa pagina, l'intera pagina 9 è dedicata di Repubblica all'uso del cilicio. E molti sanno forse già che la senatrice Teodem, adesso si chiamano così, della Margherita, attenzione, quindi dovrebbe essere di centrosinistra, Paola Binetti indossa il cilicio, e ci viene spiegato che cos'è. Ci sono anche delle fotografie. Il cilicio è una cintura provvista di punte oppure di stoffa molto ruvida, indossata direttamente sulla pelle in modo che così provochi dolore continuo. Poi c'è il flagello, che è un altro strumento di penitenza, con la quale ci si dà delle gran belle frustate, quindi non ci sono solo gli sciiti che si martoriano allegramente la schiena durante una loro giornata di festa, ci sono anche dei parlamentari che indossano queste cose. Insomma, curioso posto quel Parlamento, quella ventina di pregiudicati a volte, ma comunque fanno sorridere al confronto di altri dettagli. E poi nella stessa pagina c'è un articolo dal titolo Ecossiga è l'unico che si diverte, e infatti sembra proprio divertirsi un mondo in questi ultimi giorni. Ha anche detto che andrà a votare, la domanda, andrà a votare, mi chiedete se verrò a votare, penso di sì, se non sarò crepato prima. E poi infine, per concludere, abbiamo pochissimo tempo, sì, ecco qua, dunque, si è tenuta l'ennesima inutile giornata senza auto, fioccano finalmente gli articoli di protesta di molti dei Verdi in cui dicono è stata una farsa perché non era un blocco totale. E chiudo segnalandovi il settimanale Carta, questa settimana in edicola, con la copertina che riporta il simbolo di Armani e dice collezione autunno inferno, botte e salari da fame nella fabbrica in India che produce jeans con il marchio di Armani. Magari potreste comprare qualcos'altro.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.